Il racconto della neve e dello sci di Franco Brevini.
Immaginate i cinque cerchi sulla neve come un fiato caldo, un respiro che da più di un secolo prova a restare visibile anche quando il mondo sembra gelare. La storia comincia a Chamonix. Siamo nel 1924. Non c'è ancora la macchina olimpica che oggi riconosciamo. C'è un'Europa che si scopre moderna e guarda alle Alpi come a uno specchio. Si misura col freddo, non solo per vincere, ma per capire chi è. Quelle prime gare di Chamonix hanno il passo dei pionieri. Gli sci sono lunghi e pesanti. Dominano la lana e il cuoio. I silenzi sono ancora più forti del fragore degli applausi. Si compete dentro paesaggi che sembrano più grandi delle competizioni. Eppure, anche in quella essenzialità, in quella povertà, brilla un'idea semplice e potentissima. Lo sport può diventare una lingua comune. Nel gelo del clima alpino, le nazioni imparano a parlarsi tra loro con un gesto, con un tempo cronometrato, con una traiettoria. È una diplomazia diversa da quella solita, è una diplomazia del corpo. Non cancella certi conflitti, ma per qualche giorno crea un terreno neutro. Edizione dopo edizione, i giochi crescono e cambiano volto. Negli anni tra le due guerre, l'inverno comincia a trasformarsi in spettacolo. Lo sci alpino porta in primo piano l'idea della discesa, del rischio controllato, della velocità come stile. Nel 1936 le gare alpine entrano nel programma e la montagna cambia postura. Non è più soltanto resistenza, è linea e accelerazione. In parallelo nasce un'economia dell'inverno con alberghi, stazioni e impianti. Poi arriva la frattura più grande, la guerra. Per alcuni anni la neve smette di essere gioco e torna a frontiera. I calendari si interrompono, i corpi vanno altrove. Due edizioni delle Olimpiadi non verranno disputate. Quando i giochi tornano nel dopoguerra, tornano diversi, sono più organizzati, più internazionali, più consapevoli del loro peso. Non è più soltanto chi vince, è che mondo stiamo ricostruendo e quale idea di pace siamo disposti a mettere in scena con questi giochi davanti a tutti. Intanto la montagna entra nell'era delle grandi infrastrutture, piste preparate, impianti, villaggi olimpici, cronometri sempre più precisi, regie, televisioni. L'Olimpiade invernale smette di essere un evento lontano, diventa un teatro globale. La neve viene illuminata, inquadrata, raccontata e il bianco diventa un evento di cronaca. Cambia anche l'eroe sportivo. Non è più soltanto il campione, è un volto che entra in casa, un gesto che si ripete nel replay. È qui che l'Italia mette un timbro decisivo con Cortina 1956. Non è solo un'edizione delle Olimpiadi invernali, è un'entrata in scena. La neve si fa eleganza, stile, immaginario. Le Dolomiti smettono di essere un semplice sfondo e diventano una voce che parla al mondo. Da quel momento ospitare i giochi significa anche progettare un'immagine, decidere che cosa vuoi che il mondo veda di te. Da lì in avanti i giochi inseguono due velocità, quella degli atleti sugli sci e quella della modernità. Cambiano discipline e materiali, cresce l'interesse economico, aumenta la spettacolarità, ma cresce anche l'altra faccia, quella del gigantismo, con costi, eredità difficili da gestire, opere che restano, opere che invecchiano e che feriscono il territorio. Un'Olimpiade può essere la promessa di un futuro oppure può restare una domanda aperta sul senso di ciò che costruiamo. E poi succede qualcosa che non è più una semplice metafora. Cambia il clima. La neve, data per scontata per generazioni, diventa una risorsa da proteggere, da programmare, talvolta persino da fabbricare. Finestre meteorologiche più strette, stagioni instabili, temperature che salgono, l'Olimpiade della neve, nata come festa del freddo, si ritrova a interrogarsi proprio a partire dalla materia prima. Il mito olimpico smette di essere solo celebrazione e torna a essere domanda: che futuro promettiamo se il freddo si ritira e come teniamo insieme spettacolo e responsabilità? Ed eccoci al nuovo appuntamento, Milano Cortina 2026, dal 6 al 22 febbraio, un'Olimpiade diffusa che tiene insieme città e quota, che unisce la metropoli alle cime e prova a trasformare l'Italia in una mappa più che in una cartolina. L'apertura a Milano, la chiusura a Verona dicono subito una cosa: l'inverno olimpico non vive soltanto in alta montagna, attraverso cultura e luoghi simbolici. È mezzo un filo che cuce territori diversi, competizioni come grande racconto nazionale, ma anche come prova di maturità, di misura, di cura. Forse è questo, alla fine, il senso dei cerchi sulla neve. Ricordarci che la competizione è solo la superficie. Sotto c'è un patto tra corpi e luoghi, tra tecnica e limite, tra orgoglio e responsabilità. Da Chamonix a Cortina la marcia continua, ma oggi, oltre a correre, forse dobbiamo imparare anche a custodire, perché quel fiato caldo di cui parlavamo all'inizio resti ancora visibile e non sia nostalgia, ma sia una scelta.